La liturgia di questa sera mi sembra un inno particolarmente affettuoso e commosso davanti all'avvenimento della salvezza. E sempre ci stupisce, ci emoziona, ci commuove, ci rallegra tutto quello che il Signore fa per la salvezza. Ma questo diventa supremo quando finalmente, per dono del Signore e per una certa nostra mitezza umile e sorprendente, riusciamo per un momento a guardare la nostra vita, per dire, malgrado tutto, mi sembra di essermela cavata. La salvezza è costituzionalmente un evento immeritato, dove il Signore opera nella situazione dell'impossibilità che noi abbiamo anche volontariamente fatto crescere e che in ogni modo implacabilmente dobbiamo riscontrare. La salvezza è un ma, è una obiezione radicale alla storia per farne storia della salvezza. Questa sera la liturgia è affidata alla protezione, all'intercessione di questi due santi apostoli, Simone e Giuda, e conviene attaccarsi alla loro intercessione, perché sono meno noti, meno clamorosi, meno splendenti nelle memorie, e quindi però forse più adatti a prenderci per mano e a dirci anche in questo momento: vieni con me, ti porto io. Lasciamoci portare alla pienezza della misericordia di Dio, che è Gesù, che è la nostra salvezza. Sono sempre più convinto che il paradiso non lo si merita, ma lo si accoglie già nelle sue prime manifestazioni, perché si manifesta anche quando camminiamo ancora sulla terra. E l'importante è il sentimento della meraviglia, dello stupore, e quindi la reinterpretazione continua della nostra vita come questo incrocio e abbraccio tra supplica e rendimento di grazie. Dio, vieni a salvarmi. È bellissimo che ci sia rimasta questa espressione come principio di ogni nostra preghiera. Riportiamola verso di noi, ciascuno su se stesso, noi insieme su noi, perché per tanti aspetti siamo alleati, fratelli e magari anche un po' complici, e troviamo la unità del nostro cuore nella nostra comunione di poveri peccatori che supplicano il Signore per poterlo acclamare nella salvezza.
A me è rimasto molto dentro questo verbo dello scartare, e quindi questo uomo che, questa pietra, che è poi Gesù, quindi Dio ha fatto un uomo, è stato scartato, e perché poi, insomma, si parla molto dello scarto, come, insomma, la nostra società è quella dello scarto, ma alla fine di cose, ma anche degli uomini, e quindi ho pensato che in modo primario lui, diventato pietra d'angolo a tutti i radunati, tutti gli scarti umani, insomma, poi è buono e raduna tutti noi. A volte mi viene da pensare che anche qualcuno è stato purtroppo magari scartato da me, e quindi insomma mi ha molto preso. E poi però c'è questo ribaltamento: quello che era stato scartato dagli uomini diventa la pietra d'angolo. Mi sono chiesta se questa meraviglia ai nostri occhi, questo grande stupore, perché stiamo andando nella passione del Signore, quindi tutto ha questa direzione, anche tutte queste parole, o anche voler dire questo ribaltamento totale, per cui morte e resurrezione, ecco, se la grande meraviglia, la grande gioia di questa meraviglia è anche per questo.
Quando Gesù fa questa domanda e questa citazione, a me sembra che, almeno non so, mi sembra insomma particolare in Marco, che ci sia un'accentuazione, insomma, il Signore vuole proprio dire: non avete letto questa scrittura, tanto studiamo la scrittura, insomma, è questa scrittura. E poi mi sembra anche che dica la pietra che i costruttori hanno scartato, questa è diventata la pietra d'angolo, e poi questo è stato fatto dal Signore, è una meraviglia ai nostri occhi. Quindi come una dire, insomma, sottolineare che qui c'è tutto, insomma. Quindi a me è venuto in mente, sono venute in mente le ultime parole del Vangelo secondo Luca, del Signore, quando appunto dice: non avete capito, insomma, questa scrittura. E quindi proprio a partire dalla scrittura dice: così sta scritto, il Cristo dovrà partire e risorgere il terzo giorno. Quindi gli fa una sintesi di tutto, e mi sembra che anche con questo mettere l'accento su questo proprio versetto della scrittura sia ancora già un parlare, appunto, quindi mettere questo al centro, il mistero di tutta la sua vita, ecco.
Io sono dispiaciuta, o almeno non capisco il motivo di questa traduzione di una parola del versetto 12. In italiano dice: avevano capito che questa parabola era stata detta contro di loro. Cioè, mi sembra proprio, appunto, sono dispiaciuta, perché mi sembra che dica l'aveva detta per loro, verso mi sembra che ci siamo detti altre volte, tutte le volte che Gesù sgrida lo fa per correzione e rivolto alla salvezza, non contro appunto una persona o un gruppo di persone, come appunto spesso sono gli scribi, farisei, eccetera. Per cui mi sembra, insomma, anche guardando l'andamento degli episodi precedenti, proprio, insomma, loro cercano di farlo in inganno, di metterlo alla prova, e lui mi sembra che cerchi sempre di più di cercare di fargli capire quello che loro stanno combinando, quello che loro non capiscono, cerca di fargli vedere, appunto, queste citazioni della scrittura. Quindi non è una cosa, una parola contro di loro, ma è per loro.
Io sono del tutto d'accordo con quello che ha detto la Carla. In effetti è esagerata. Qualche volta questa proposizione può voler dire anche contro, ma qui è proprio voluto dal traduttore. Cioè, normalmente indica che uno si rivolge a qualcun altro, a qualcun altro che ha di fronte. A proposito di questioni di testo, mi sono accorto solo adesso, all'ultima lettura, che questa cosa che dice dal Signore è venuta questa cosa qua, in realtà è al femminile questa cosa. è anche meraviglia, è meravigliosa al femminile. E quindi bisogna chiedersi di che cosa sta parlando, che cos'è che è avvenuto da parte del Signore, cos'è che è meraviglioso ai nostri occhi. Ci sono solo due termini al femminile nel testo, uno è il termine scrittura, non avete letto la scrittura, e l'altro è testa d'angolo. È più probabile che sia quest'ultima perché è la più vicina. Quindi quello che ha fatto il Signore è trasformare questa pietra scartata in testata d'angolo. Questa è l'opera del Signore, che lui ha fatto proprio questa testata d'angolo ed è meravigliosa ai nostri occhi. Cioè tutta l'attenzione del Signore e tutta la sua opera è concentrata in questo, che ha fatto una cosa del tutto nuova rispetto a quello che avevano fino a quel punto preparato gli uomini, che era una cosa pessima. E invece lui ne fa una proprio del tutto nuova, ed è proprio questa testa d'angolo. Quindi sì, mi sembra uno sviluppo della parabola imprevisto, perché in fondo anche quando si dà il titolo alla parabola si dice vinaioli omicidi, quindi si insiste sul peccato degli uomini. Invece Gesù, nell'interpretare tutta la parabola, mette l'accento su quello che di nuovo ha fatto il Signore, di nuovo, di bello, di meraviglioso ha fatto il Signore.
Va bene, allora arriviamo a dirci che la volontà del Signore questa sera è che noi con molta determinazione consideriamo assolutamente immeritata l'opera della sua salvezza per noi. Perché ci sono sempre delle code che vengono fuori, no? Però devi essere umile, però devi star zitto, però... ma la cosa più semplice è lo stupore di un regalo immenso e del tutto inaspettato. Per cui mi ero messo nella tribù di quelli colpiti e mandati via e invece no. E credo che sia il modo migliore anche per parlare della salvezza, che evidentemente come avvenimento domina ancora anche il testo di oggi. E però la salvezza si evidenzia ancora di più come salvezza quando non c'è posto, e meno posto c'è, più questa salvezza stupisce. E quindi quella pietra d'angolo che diventa pietra angolare è insomma una roba grossa, perché si scarta, perché è buono da niente, perché non si attacca a niente, perché non è secondo la previsione del progetto, non è secondo le regole scientifiche o giuridiche, e quindi è proprio da scartare. È diventata pietra d'angolo. Questo stupore, è vero? È un grande invito. Ci accorgiamo di una cosa, e cioè che istintivamente, per assolvere una situazione, con un certo affanno, una certa preoccupazione, magari anche con delle competenze dotate, ne troviamo le ragioni, ecco, ma sì, però c'è questo, però c'è quest'altro. Invece mi pare che il testo di questa sera voglia mettere in evidenza che proprio non c'era posto. E poi avete visto anche come è costruita la frase, no? che questo verbo è diventata, è stata fatta, insomma c'è sempre questo problema. Ma lo stupore è quello lì. E quindi pensavo che fosse bello che questa sera ognuno di noi si potesse stupire di essere nell'assemblea del Signore, di essere nella partecipazione piena, vera. Il grosso pericolo delle strutture etiche è di fare poi alla fine delle classifiche, no? Dei numeri. E invece vedete com'è radicale il passaggio, dal fatto di essere una pietra scartata a addirittura, ecco, anche per le cose bellissime che ci sono state dette, è vero, elemento essenziale della costruzione. Un po' va contro tutte quelle cure etiche per dire che bisogna dare il buon esempio, è vero, e il migliore esempio che si può dare è quello della salvezza, che però per fortuna non sta in noi dare, perché noi non ci salviamo, è un errore della grammatica italiana che ogni tanto tiriamo fuori e che è bene ricordare, perché è una contraddizione grammaticale, perché il verbo salvare vuol dire un avvenimento che è assolutamente impossibile a quello che deve essere salvato. E quindi, siccome è impossibile, lì è salvezza nella sua fisionomia e nella sua sostanza, più meravigliosamente forte. E credo che sia bello per noi tenere questa parola al centro. Per cose che sto leggendo ho visto che ci sono suggerimenti per dire che la fede dei nostri padri era intimamente legata alla salvezza. E sì che poi loro hanno avuto un rapporto con, e ce l'hanno ancora, con la legge molto severo, molto rigoroso. Ma poi l'avvenimento prevalente è la salvezza. Noi siamo dei salvati. E questo è meraviglioso, no? Perché la grazia di far parte di una tribù di peccatori salvati ci consente di chiamare in compagnia infinite situazioni, amici, complici, gente proprio fuori. Ed è molto bello perché c'è una persona importante che viene nominata dal breve testo di questa sera, che è la persona stessa di Gesù. Ed è lui che assume la condizione del peccatore per essere l'autore della salvezza. Però, nella visione tradizionale dell'educazione, oltre che dire che bisogna far bello, bisogna essere un modello, gli altri vedendo come siamo bravi, ma non è così, perché la nostra testimonianza più forte non è nel nostro essere bravi, ma nel nostro essere perdonati e benedetti, e quindi salvati, appunto. Ma tu non sei quello che... Sì, sono quello. Sono proprio quello. E la storia della nostra salvezza diventa allora un grande canto di lode alla potenza di Dio. Certi eroismi per dimostrare quanto la nostra vita è stato veramente un buon esempio. Dal testo di questa sera, dalla parola di questa sera, sono messi un po' in dubbio. Proprio per amore del Signore, che vuole fare di noi un esempio molto più clamoroso, infinitamente clamoroso. perché eravamo perduti, siamo stati scartati e la misericordia di Dio ci ha portato qui questa sera per confermarci certo sull'assoluta gratuità del suo dono, assoluta, ma anche questa sera di più, quella pietra d'angolo ci dice, ma per dirci sono addirittura importante. Penso proprio di sì. Nella misura in cui ai tuoi fratelli, ai tuoi amici, ai tuoi figli puoi raccontarci quello che è avvenuto dentro di te in questo scambio di verbi e quindi dall'essere scartato all'avere questo ruolo straordinariamente potente. Più è stata vertiginosa l'avventura della tua salvezza, più la tua testimonianza sarà sincera e anche fortissima.